Ave Maria e buona giornata, buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura dedicata alla storia della Chiesa. Cari amici, riprendiamo il nostro cammino. Avevamo introdotto l'età di Teodosio il Grande la volta scorsa, descrivendo i primi atti compiuti da questo grande imperatore. Uno dei più grandi imperatori cristiani, colui che effettivamente durante il suo regno ha istituito di fatto il principio della cattolicità dello Stato romano, dell'impero romano, rendendolo a tutti gli effetti impero cristiano. Dall'editto di Costantino all'età di Teodosio abbiamo avuto il primato della tolleranza dei culti presenti nell'impero e quindi sia della Chiesa Cattolica che finalmente riceve libertà di operare e diffondere il suo apostolato, ma tolleranza che rispettava anche tutti i culti pagani, tutte le sette pagane e le numerose sette eretiche che erano presenti dentro l'impero. Invece la cifra, l'essenza del regno di Teodosio il Grande è proprio spezzare questo equilibrio instabile, questa moltitudine di credenze presenti dentro l'impero accanto al culto cattolico e istituire la religione cattolica come religione di Stato ufficiale dell'impero. Questo è il significato di sintesi del regno di Teodosio il Grande, questo grandissimo imperatore che appunto era mosso da una fede molto profonda, molto ardente, pur ricevendo il battesimo in età adulta, durante una grave malattia, temendo di morire, si fa battezzare e poi guarisce, continua la sua azione di imperatore, ma aveva una fede effettivamente molto molto forte, molto profonda, che caratterizza tutto il suo regno che è scosso da molteplici problemi, è però essenzialmente guidato dallo sforzo costante di dare vita a buone leggi, a leggi che tutelino i costumi e tutelino la fede cattolica da tutti i nemici che in qualche modo la insidiavano incessantemente, sia in Oriente che in Occidente. Con ciò abbiamo anticipato in modo essenziale appunto il ruolo di Teodosio il Grande. Adesso iniziamo a analizzare le sue azioni, diciamo più particolareggiatamente, e iniziamo ad analizzare ciò che appunto accade durante il suo regno. La prima cosa da richiamare, che abbiamo già visto brevemente nella puntata scorsa, è che il suo regno inizia praticamente a ridosso della battaglia di Adrianopoli, la gravissima sconfitta di Adrianopoli contro i Goti quando viene distrutto appunto l'esercito romano. Teodosio è anche un grande generale, sale al potere in un momento quindi difficilissimo, condividendolo ovviamente con le altre figure che si dividono l'impero in quel momento, perché ci sono appunto una molteplicità di figure di potere e il suo primo atto importante di governo è il famoso Editto di Tessalonica, l'editto che lo ha reso appunto celebre, editto che è fatto contro tutti gli eretici presenti nell'impero e in particolare contro gli ariani, perché di fatto siamo, non dimentichiamolo, nel momento storico successivo all'editto al Concilio di Nicea, in cui però dilagano in molte parti dell'impero, nonostante siano passati molti decenni dal Concilio di Nicea, dilaga ancora l'arianesimo. L'arianesimo si era profondamente inserito nell'impero, dominava interamente alcune zone e quindi era tutt'altro che semplice riuscire a vincere la presenza di questa setta eretica. L'arianesimo aveva in particolare il controllo praticamente assoluto di Costantinopoli, la capitale del regno, e evidentemente nessuna tolleranza avrebbe potuto permettere la scomparsa di questa setta eretica così profondamente radicata in tutto l'impero. E setta che oltretutto stava conquistando e aveva convertito a sé moltissimi dei popoli germanici, dei popoli barbari che si affacciavano sul confine danubiano, sul confine renano, e quindi setta che si diffondeva e faceva affluire dentro l'impero romano, ormai ferito profondamente, tribù che erano già corrotte dall'eresia, erano già passate all'eresia. L'editto di Tessalonica è un editto che stabilisce con chiarezza il principio dello Stato cattolico, editto che punisce, limita le azioni degli ariani, oltre a ciò limita anche il culto pagano e di fatto stabilisce come unica forma di fede cristiana legittima dentro l'impero la fede appunto cattolica, la fede cattolica che diventa religione di Stato. Ma accanto a questo abbiamo molte altre pratiche compiute da Teodosio, molte altre leggi che seguono l'editto di Tessalonica. Per esempio nel 381 c'è la proibizione dei riti pagani di ogni tipo, c'è un decreto che punisce con il divieto di testare, di lasciare in eredità i propri beni ai figli o agli eredi se aveva apostatato dal cristianesimo, vi è nel 385 un'ulteriore legge che vieta di compiere pratiche magiche, divinatorie, di qualunque tipo, e vieta di rendere appunto culti particolari alle statue in luoghi pubblici, statue di divinità pagane, con ciò, equiparando questi delitti alla lesa maestà e esponendoli in linea di principio anche al rischio della pena capitale. Ma oltre a ciò vi sono norme che lentamente favoriscono il passaggio delle chiese che erano state sequestrate dagli ariani, la restituzione di queste chiese alla Chiesa Cattolica, quindi vengono restituite molte chiese alla Chiesa Cattolica, vengono demoliti moltissimi edifici pagani, anche se sono tutelati con una legge apposita quegli edifici che particolarmente pregevoli sul piano artistico o contenenti opere d'arte ritenute meritevoli di essere custodite. Insomma, si stronca in ogni modo la presenza di credenze pagane o di sette eretiche dentro l'impero, che non vuol dire né che scompare il paganesimo improvvisamente né che scompaiono le sette eretiche, anzi purtroppo per molti secoli ancora queste realtà saranno ampiamente e abbondantemente presenti. Purtroppo anche in pieno Medioevo vedremo come c'è una sussistenza, una continuità di presenza di appunto sette pagane ed eretiche. Ma intanto una legge buona, una legge giusta è sviluppata. Questa durezza, se vogliamo, delle leggi legate al decreto di Tessalonica non vanno però viste in modo eccessivamente duro, se è vero che Teodosio fu in realtà, soprattutto all'inizio del suo regno, particolarmente mite, tanto che si nota come nei primi anni del suo governo non ci furono condanne capitali. Dunque non va esagerata la durezza dell'applicazione dei decreti, che comunque in sé sono buoni. Sono decreti che rappresentano la prima forma di instaurazione della regalità sociale di Cristo, che sappiamo essere appunto poi un po' il cuore della civiltà cristiana medievale. L'imperatore Teodosio vara molte leggi buone, molto buone, leggi pienamente volte a cristianizzare l'impero, ad esempio la legge che vieta processi e sentenze durante la Quaresima, processi penali, perché motivazione che viene data da questo grande imperatore è che non è bello che i giudici condannino qualcuno nel periodo in cui ci si prepara a celebrare la l'atto di sacrificio di sé di colui che ci ha perdonato i nostri peccati. Cioè è brutto che condanni un altro uomo pur colpevole, un giudice che sta celebrando il perdono che Dio gli ha donato con la sua passione e morte. E poi leggi che vietano feste e spettacoli la domenica e nelle feste di precetto. Quindi negozi devono essere chiusi, non si possono fare acquisti, sono vietate feste o spettacoli che turbino la pace e il raccoglimento della giornata da dedicarsi all'adorazione di Dio e al rispetto del comandamento che ordina appunto di celebrare le feste comandate. E è interessante qui osservare come siamo di fronte a un quadro di leggi in un certo senso esattamente opposto a quelle ormai tipiche dei paesi occidentali scristianizzati, dove il giorno di festa è proprio un giorno che anziché essere dedicato a riposarsi e a offrire a Dio il culto che gli è dovuto, è dedicato proprio alle spese, allo svago, al divertimento, alla partita di calcio, tutte attività che turbano gli animi e impediscono di dedicarsi appunto almeno un giorno alla settimana a onorare, ringraziare, pregare Dio e amarlo con tutto il cuore per i grandi benefici che ci fa tutta la settimana e ogni momento della nostra vita. Quindi davvero è bello parlare di Teodosio oggi perché in un certo senso qualunque politico, per esempio, e qualunque cristiano dovrebbe prendere esempio da queste leggi e cercare di fare tutto il possibile per applicarle di nuovo anche oggi. Di fatto il segno che un paese sta scristianizzandosi è proprio quello, dato dal vedere che le domeniche sono giorni dove non solo sono aperti i negozi, ma sono giorni dove tutti si dedicano in modo forsennato e particolarmente intenso proprio a acquistare beni o a svagarsi con feste mondane sempre più capaci di distrarre e di turbare gli animi. Questo insieme di leggi istituisce, ecco, in un certo senso, quella che poi sarà chiamata nel Medioevo Christianitas, istituisce quel principio che prenderà il nome di regalità sociale di Cristo, cioè produce segni con una lunga serie di leggi giuste, questo grande imperatore cristiano produce una società in cui sono molteplici segni di come effettivamente Cristo regni e debba regnare non solo nel cuore di ogni singolo uomo, ma anche su tutta la vita associata, civile, pubblica e sulle istituzioni dello Stato che appunto governano l'impero. Nel 381 c'è un concilio importantissimo, quindi il primo atto molto importante, l'editto di Tessalonica del 380, editto di persecuzione di eretici e ariani, nel 381 concilio di Costantinopoli. Il concilio di Costantinopoli è un secondo grande concilio contro gli ariani, dopo Nicea. Nicea è il supremo concilio anti-ariano, ma Costantinopoli riprende questa lotta contro gli ariani e è importante per due motivi questo grande concilio. Il primo motivo è il motivo che è dato dal fatto che vi compare la formula del simbolo di fede chiamata niceno-costantinopolitano, compare il simbolo niceno-costantinopolitano, che altro non è che il credo che ancora oggi si legge tutte le domeniche in tutte le messe cattoliche, lo si canta se la messa è cantata, lo si legge se la messa è bassa, ma è di fatto il credo che recitiamo messa ogni domenica. Credo che integra e amplia il credo di Nicea, rendendolo ancora più chiaramente anti-ariano. E vi è però un problema in questo concilio, il fatto che il terzo canone del concilio stabilisce in modo non limpido, non chiaro e non legittimo un primato d'onore e di giurisdizione della curia, del patriarcato di Costantinopoli su tutte le altre diocesi orientali. E questo in virtù della motivazione che, essendo una seconda Roma, Costantinopoli, così deve avere dopo Roma un peso giuridico organizzativo superiore a quello di tutte le diocesi orientali. Questo fatto, questo terzo canone molto dubbio, farà sì che Roma, cioè il Papa, non riconosca il Concilio di Calcedonia e chiedo scusa al Concilio di Costantinopoli, ci vorrà parecchio tempo, 80 anni circa, 60 anni, per avere il riconoscimento del Concilio di Costantinopoli come ecumenico nel 451, durante il Concilio di Calcedonia. Cioè ci vorranno molti, molti decenni per avere un concilio che effettivamente sancisce la natura ecumenica del Concilio di Costantinopoli. Ma il Papa non riconoscerà comunque questo concilio se non nel VI secolo avanzato, quando effettivamente darà il titolo di ecumenico al Concilio di Costantinopoli. E il Papa non lo riconosce a lungo, fino al VI secolo, proprio perché il terzo canone stabiliva un pericolosissimo precedente, dando onori eccessivi a Costantinopoli. E possiamo considerare questo terzo canone come una sorta di premessa profonda dello scisma d'Oriente che si produrrà nel 1054, quando appunto Bisanzio si separerà da Roma e darà vita allo scisma greco ortodosso, ai greco scismatici che tuttora sono separati da Roma, sono disobbedienti rispetto alla curia romana. Nel 381, appena, pardon, nel 380, 24 novembre 380 d.C., Teodosio si insedia a Costantinopoli e ne caccia subito il vescovo ariano Demofilo, che appunto reggeva tutti gli ariani di Costantinopoli. E ricordo che a Costantinopoli da 40 anni praticamente non si vedeva un vescovo cattolico, era una città completamente in mano agli eretici ariani. Al suo posto viene insediato Gregorio Nazianzeno, San Gregorio Nazianzeno, un grandissimo padre della Chiesa, mistico, asceta, teologo, oratore, considerato insieme a San Giovanni Crisostomo uno dei più grandi retori antichi in senso assoluto, un asceta, un grande asceta. Ne abbiamo già parlato la volta scorsa, abbiamo visto come di fatto governi per molto poco tempo, circa un mese, la sua diocesi, alla quale comunque era legatissimo, e poi è praticamente obbligato per le persecuzioni continue a andarsene per ritrovare la pace in un suo romitorio. Si reca presso un podere che possedeva in Campania, vivendo una vita di grandissimo asceta, di scrittore, e si narra che o meglio, narra l'abate Rohrbacher che durante questo ritiro dal giugno 381 d.C., in questo suo podere di famiglia vicino appunto alla zona di Nazianzo, San Gregorio visse una vita di estrema ascesi, avendo usi molto belli, molto interessanti, per esempio per tutta la Quaresima. Uno dei suoi elementi di mortificazione è che non pronunciava per voto una sola parola, rimaneva in silenzio assoluto per tutti i 40 giorni del digiuno quaresimale. Questo dà l'idea della figura ascetica straordinaria che San Gregorio Nazianzeno rappresentava. Ebbene, abbiamo visto molti elementi, tutti interessanti. Vado verso la chiusura con l'ultimo grande incidente occorso diciamo, al regno di Teodosio, cioè Teodosio di fatto, che morirà nel 395 d.C., pochi anni prima di, diciamo, giungere all'epilogo della sua straordinaria vicenda, del suo straordinario regno. Fra le altre cose fa costruire delle colossali mura ciclopiche attorno a Costantinopoli per difenderla dagli assedi, le mura teodosiane che resisteranno fino al 1453, quando cadranno dopo un assedio di 2 mesi. Ebbene, questo grandissimo uomo di Stato, generale e condottiero, per alcuni anni sposta la sua capitale da Costantinopoli a Milano, per la precisione dal 388 al 391. Qui entra in contatto con Sant'Ambrogio, con cui ha un rapporto molto intenso, molto profondo. E di fatto, mentre è a Milano, avvengono dei fatti gravissimi a Tessalonica. A Tessalonica avviene un fatto terribile nel 390 d.C., perché di fatto gli abitanti di Tessalonica, che sarebbe l'odierna Salonicco, hanno ucciso un'importantissima carica amministrativa romana, una persona di grande importanza, influenza, oggi potremmo paragonarlo a un sindaco, a un questore, ecco, comunque una figura importante. Viene ucciso perché ha ostacolato i giochi sportivi negli stadi di Costantinopoli e ha cercato di arrestare appunto un campione, diciamo, sportivo di queste squadre che si sfidavano con un tifo scatenato nello stadio di Bisanzio. Vi ricordo che c'erano partiti opposti, ultras, oggi diremmo, gli azzurri, i verdi, divisi proprio in fazioni che si odiavano terribilmente, spesso arrivavano a compiere atti efferati contro i tifosi del partito opposto. C'è una vera insurrezione, diciamo, popolare che porta addirittura alla morte di questo importantissimo funzionario imperiale. Teodosio ordina una vendetta, diciamo, durissima, fa con grande machiavellismo spargere voce che ci saranno particolari celebrazioni in uno stadio della città e dopo aver fatto riempire lo stadio con 7.000 persone, abitanti di Tessalonica, fa chiudere le porte e fa fare strage di tutti questi prigionieri dai soldati, appunto, della sua di Costantinopoli. Ci sono 7.000 morti. A Sant'Ambrogio giunge notizia di questa orrenda strage, questa punizione collettiva che Teodosio ha inflitto a tutta Tessalonica e in pratica viene, potremmo dire, tra virgolette, scomunicato da Sant'Ambrogio, che lo sospende dai sacramenti e dalla comunione e gli ordina di pentirsi e di ritrattare, di scusarsi in un certo senso pubblicamente del gravissimo misfatto che ha compiuto. Teodosio il Grande, dopo alcuni mesi, si piega umilmente alle richieste del grandissimo vescovo Sant'Ambrogio e effettivamente accetta le penitenze che Sant'Ambrogio gli impone fino a essere riammesso per il Natale di quell'anno di nuovo per il Natale del 390 di nuovo alla comunione durante la messa, quindi c'è un intervento di Sant'Ambrogio di particolare forza. E bisogna ricordarsi che dopo questo incidente, secondo alcuni, proprio anche per influenza molto forte di Sant'Ambrogio, iniziano azioni di diciamo persecuzione dei pagani più decisi e più duri. Cioè inizia un'azione ancora più decisa da parte di Teodosio di divieto, in sostanza, del culto pagano da parte di Teodosio. Abbiamo diversi decreti, per esempio il decreto del 24 febbraio 391, che è il primo, viene messo a Milano e mette al bando ogni genere di sacrificio. Vieta di avvicinarsi ai santuari e di fatto prevede pene durissime, durissime per chi si avvicinasse ancora a forme di culto pubblico pagane. Leggiamo il testo brevemente: nessuno violi la propria purezza con riti sacrificali, nessuno immoli vittime innocenti, nessuno si avvicini ai santuari, entri nei templi e volga lo sguardo alle statue scolpite da mano mortale, perché non si renda meritevole di sanzioni divine e umane. Questo decreto moderi anche i giudici, in modo che, se qualcuno dedica un rito profano, entra nel tempio di qualche località mentre è in viaggio o nella sua stessa città con l'intenzione di pregare, venga questi costretto a pagare immediatamente 15 lire d'oro, e tale pena non venga estinta se non si trova dinanzi a un giudice e consegna tale somma subito con pubblica attestazione. Vigilino sull'esecuzione di tale norma con eguale esito i sei governatori consolari, i quattro presidi e i loro subalterni. Ecco la prima diciamo, il primo decreto molto severo che appunto punisce chi si ferma a pregare in un tempietto pagano. Il secondo decreto è il decreto del maggio 391 che, vi leggo brevemente, coloro che hanno tradito la santa fede cristiana e hanno profanato il santo battesimo, ovvero gli apostati, siano banditi dalla comune società, dalla testimonianza in tribunale siano esentati e, come già abbiamo sancito, non abbiano parte nei testamenti, non ereditino nulla, da nessuno siano indicati come eredi, coloro ai quali era stato comandato di andarsene lontano ed essere esiliati per lungo tempo, se non sono stati visti versare un compenso maggiore fra gli uomini, anche dell'intercessione degli uomini siano privati. Se, casomai, nello stato precedente, il paganesimo ritornano, non sia cancellata la vergogna dei costumi con la penitenza, né sia riservata loro alcuna particolare protezione di difesa o di riparo, poiché certamente coloro i quali contaminarono la fede, con la quale Dio hanno riconosciuto e orgogliosamente trasformarono i divini misteri in cose profane, non possono conservare le cose che sono immaginarie e a proprio comodo. Ai lapsi e anche ai girovaghi, certamente perduti, in quanto profanatori del santo battesimo, non si viene in soccorso con alcun rimedio di penitenza, al quale si ricorre ed è solita giovare negli altri peccati. Questo decreto è forse ancora più duro, è di un'estrema durezza, perché appunto fa trattare da persone bandite in un certo senso, tutti coloro che hanno tradito il battesimo. E infine c'è il decreto di un mese dopo, il giugno 391, tenuto ad Aquileia, in cui si vieta proprio il culto pagano. L'augusto imperatore Teodosio al prefetto Evagrio: a nessuno si è accordata facoltà di compiere riti sacrificali, nessuno si aggiri intorno ai templi, nessuno volga lo sguardo verso i santuari. Si identifichino quegli ingressi profani che rimangono chiusi, in ostacolo alla nostra legge. Cosicché, se qualcosa incita chiunque a infrangere tali divieti riguardanti gli dèi e le cose sacre, riconosca al trasgressore di doversi spogliare di alcune indulgenze. Anche il giudice, se durante l'esercizio della sua carica ha fatto ingresso come sacrilego trasgressore in quei luoghi corrotti, confidando nei privilegi che derivano dalla sua posizione, sia costretto a versare nelle nostre casse una somma pari a 15 libbre d'oro. Quindi anche qui si vieta addirittura, avete notato, di volgere lo sguardo verso i templi pagani, non si deve neppure guardarli. Vi è poi il decreto di soppressione dei templi pagani, cioè il divieto di rendere culto in qualunque modo, di continuare a fare atti cultuali falsi, e l'ultimo decreto che abbiamo già citato velocemente, la perdita completa dei diritti civili per chi compie il reato appunto di divinazione attraverso segni del futuro, e anche questo è punito con gravissime conseguenze. Per esempio, sequestro delle case in cui si sono svolte queste divinazioni e altissime multe per chi sorpreso a divinare, da 25 a 30.000 libbre d'oro. E voi capite, anche questo decreto, il testo è molto lungo, ma direi che non c'è bisogno di leggerlo, ormai abbiamo un'idea abbastanza precisa di come si era mosso appunto Teodosio con queste leggi giuste che, lo ricordiamo, istituiscono la regalità sociale di Cristo per la prima volta in modo così compiuto, andando molto oltre il decreto di Costantino, il decreto di tolleranza di Costantino, l'editto di Milano, che era tutt'altra cosa, era un semplice editto che concedeva anche alla Chiesa cristiana i diritti delle altre religioni e faceva cessare le persecuzioni. In pochi anni si è passati a qualcosa di molto più bello e importante, qualcosa che sarebbe auspicabile tornasse anche oggi, sconfiggendo un po' quel mito laicista e massonico della necessità di riconoscere come un valore la libertà di ogni uomo di appostatare dalla religione cattolica o di passare a qualunque culto, anche il più strampalato, il più nemico del buon senso e della Santa Chiesa Cattolica. Con questo ci fermiamo, abbiamo concluso grosso modo le età teodosiane e auguro a tutti una santa domenica. Ave Maria.